Benvenuti amici di Radio Atlanta Milano, questa è Radio Lumière.
Esatto, la musica nel cinema. Una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto, al nostro regista Mauro, a Stefano Zigrino
e a Lisa Mazzotti.
Perfetto, abbiamo presentato tutti.
Siamo a posto. Allora, settimana importante questa perché c'è il Festival di Cannes, poi ci racconterai qualcosa di questo festival?
Sì, magari qualche curiosità, nel senso che ormai siamo bombardati da notizie a tutte le parti, no? La televisione, la radio, i giornali, il web, e quindi si sa quasi tutto e noi così racconteremo un po' di storielline che riguardano alcuni personaggi, da Pedro Almodovar, Alain Delon.
Certo, vuoi non parlare di Alain Delon?
No, parleremo.
È mezz'ora che ne parliamo.
Esatto, ne parleremo a lungo anche noi dal vivo, sì.
Benissimo. Noi iniziamo la trasmissione con un brano tratto da un film che si intitola Cocaine, la vera storia di White Boy Rick. Ne parleremo poi dopo. Intanto ci ascoltiamo questo brano di Dennis Williams, che era anche nel film Footloose, ma è anche in questo film recentissimo, uscito a marzo. Let's see it Fort Boy, Dennis William, ce la ricordiamo naturalmente,
ma certo,
questa canzone legata a Footloose, ma in
Footloose.
Questo caso è stata inserita nel film Cocaine, la vera storia di White Boy Rick.
Ma chi è questo signore? Esiste veramente?
Esiste veramente ed è un signore che è ancora
in attività, diciamo così.
In attività. Film con Matthew McConaughey, Bruce Dern e Jennifer Jason Leigh. Uscito questo film nel marzo scorso, è una storia ambientata in una città in un decennio altrettanto violento. Infatti si parla della Detroit negli anni '80, dominata dalla corruzione a ogni livello, dalla diffusione del crack e dalla guerra alla droga. Come dice il titolo, è la vera storia di Rick Welsh Jr., che nel 1984, pensa, all'età di 14 anni, divenne il più giovane informatore della polizia locale e per i federali sotto copertura. Si parla di FBI. Ascoltiamo il trailer di questo film.
Ma perché resti, papà?
Eh?
A Detroit.
Bello mio, il leone non lascia il Serengeti. E poi questo sarà il nostro anno, me lo sento.
Lo sapete chi è mio padre, vero? E che cosa vende?
Sì, è quel morto di fame.
Com'è che ti chiami?
Rick.
Va bene, White Boy Rick.
Vieni allo skater roll qualche volta, ma cambiati. Pare che hai rapinato un negozio dell'usato.
Sei bravo, Rick. Se vuoi spingere la roba, vieni da me.
Se mio padre la trova, mi rompe il culo.
Ti ci invischierai troppo e non ti faranno uscire. 4 chili tondi tondi. È quanto pesavi quando sei nato. Quando ti ho guardato, ho capito che la tua vita era più grandiosa della mia.
Guardaci, papà! Guarda come viviamo! Pensiamo in grande! Noi possiamo farlo! Ci diamo una sistemata e saremo di nuovo una famiglia! Che ne dici?
Tu crederesti che un ragazzino di 15 anni lavorava per il governo federale?
Incredibile, però è successo. E la storia di questo ragazzo, la vera storia di White Boy Rick, nel film Cocaine. Questo film, tra l'altro, si sofferma su 3 anni estremamente particolari, molto critici, della vita di Rick. Quelli in cui lui da adolescente, con la faccia pulita, tranquillo e informatore della polizia, si trasforma in un trafficante di droga. È proprio così. Viene scaricato ovviamente dall'FBI 3 anni più tardi e diventa un trafficante di cocaina e viene arrestato ovviamente e condannato all'ergastolo. Pensate che in Michigan ci sono delle leggi severissime per chi spaccia oltre 650 grammi di cocaina o eroina. Infatti, che succede però? Che dal 2017, queste sono le cose stranissime delle condanne in America, perché o ti condannano a morte, poi ti condannano all'ergastolo, ma esci dopo un po' di anni e sei in libertà, vigilata dopo 30 anni.
Sì, se fate 30, diciamo che qualcosina in carcere ne fate.
Lo so, però sì, sono abbastanza strani loro,
sì,
devo dire la verità.
Ma diciamo, sembra che sia stato appunto per buona condotta, anche se poi dopo mi risulta che sia stato poi riarrestato per un furto d'auto. Insomma, un bel tipetto questo Rick, però a 14 anni era già un informatore dell'FBI. Particolarità di questo film Cocaine, che tutta la colonna sonora è musica anni 80, l'abbiamo sentito anche nel trailer.
Infatti.
Prima Dennis William, adesso Dennis Edwards. We'll be right back. Che parla della Detroit anni 80 e giustamente tutta la colonna sonora è un po' di musica soul degli anni 80.
Perfetto, dagli anni 80 passiamo
ad oggi.
Esatto, o per la precisione a qualche giorno fa, quando è stato presentato al Festival di Cannes, è il film che parla della vita di Elton John e che si intitola Rocket Man. Allora è arrivato Elton John sulla passerella, sul tappeto rosso, con una giacca sulla schiena, c'era la scritta con il titolo del film, Rocket Man, tutta piena di brillantini. Era molto emozionato, ovviamente. E alla fine del film addirittura aveva gli occhi gonfi, tremava. È comprensibile, no? Perché vedere un film che parla di te, insomma, che parla di te poi in termini abbastanza espliciti. Lui proprio all'inizio dice: sono un alcolista, un dipendente da sesso, shopping, droga. Quindi si è rivelato completamente. Era molto emozionato anche il suo alter ego, l'attore che ha interpretato lui e che si chiama Taron Egerton e che pare che canti molto bene. Tra poco, tra l'altro, lo sentiremo in un duetto proprio con Elton John. Elton John è comunque un mito della musica. Lui dice che la musica l'ha salvato dalla solitudine e dalla mancanza d'amore che ha contraddistinto la sua vita fin da quando lui era molto piccolo. Infatti il pianoforte è stato la sua salvezza.
Auguriamo naturalmente a questo film un grande successo, poi noi ne parleremo sicuramente la prossima settimana perché le premiazioni ci saranno sabato prossimo, sabato 25.
E ci ascoltiamo la canzone?
Ma molto volentieri.
I'm Gonna Love Me Again.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my life. It's lonely out in space on such a timeless flight. to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all this science I don't understand, it's just my job 5 days a week, or I can't.
Radio Atlanta Milano, onda vinilica, il meglio della musica in vinile.
Down the line, just 'cause I like my diamonds bright. Ain't saying I'm
sempre in Costa Azzurra, perché questa è una canzone che si intitola Money, e parliamo di un film che è girato in Costa Azzurra.
Certo, e parliamo ovviamente di soldi. Dunque, è appena arrivata una delle sale italiane Attenti a quelle due, con Anne Hathaway e Rebel Wilson. È la storia di due truffatrici che appunto operano in Costa Azzurra. Una, Anne Hathaway, è inglese, molto sofisticata, è una truffatrice d'alto bordo, diciamo. Vive in un'abitazione estremamente lussuosa e, con la complicità del suo maggiordomo e di un agente di polizia, ovviamente corrotta, rimorchia gli uomini più facoltosi che arrivano da ogni parte del mondo, proprio per il gusto di spennarli.
Sì.
Niente male. Poi c'è l'altra, che si chiama Penny ed è Rebel Wilson, un'australiana un po' imbranata, un po' pasticciona, però molto brava a raggirare le persone che incontra, ma è specializzata per colpi a danni di uomini incontrati nei bar, quindi si tratta di colpi di basso profilo, solo poche centinaia di dollari. Operano queste due ovviamente in ambiti diversi e con metodi differenti, però hanno fatto della truffa proprio il loro modus vivendi, e scegliendo come vittime tutti quegli uomini che si sono comportati male con le donne.
Quindi c'è una...
Sì, e c'è una motivazione, una missione, diciamo così. E a questo punto la nostra Rebel Wilson è abbastanza invidiosa del successo di Anne Hathaway, e anche lei vorrebbe salire di livello, e quindi la ricatta praticamente, la obbliga a insegnarle il metodo migliore.
Noi ci ascoltiamo il trailer.
Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
Prenda qualcosa, offro io.
Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
Notevole.
Sono una truffatrice.
Allora siamo colleghe.
Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare. Schiavo, nella stanza degli ospiti.
Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
Wow, puoi davvero piangere a comando.
Ora prova tu. Ma sei stitica. Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione. Per me è un sì.
E vai!
Mettimi alla prova. Mi stai sfidando per caso?
Sono io la più brava.
Ok, ma non attirare l'attenzione.
Fate l'arco. Cieca, in arrivo!
La numero uno sono io.
Scommettiamo?
Bravi, è scappata!
Mai buttare un vestito a spazzatura! Schiavo, corri!
Sta scherzando, vero?
Tranquillo, ho una mira terribile.
L'ha preso.
Attenti a quelle due, bisogna veramente stare attenti a queste due, perché queste si uniscono e scelgono come vittima del loro colpo in comune questo signore che si chiama Thomas Westberg, anche il cognome forse l'hanno usato per ricordare qualcosa. È un nerd milionario che ha inventato un'app che permette di inviare insulti agli amici, e questo qui scompare dopo 10 secondi, quindi tu mandi al diavolo un amico, ma dopo 10 secondi il tuo messaggio scompare, quindi non puoi essere, diciamo, rintracciata. E questo americano Thomas è per loro due il simbolo di tutti quegli uomini che maltrattano o sottovalutano le donne. L'attore è Alex Sharp, che ho già visto in film tipo Fino all'osso e La ragazza del punk innamorato, film che tu hai visto naturalmente più volte, vero Lisa?
Certo, per imparare.
Comunque il film Attenti a quelle due, diretto da Chris Addison, rilegge un po' da vicino vecchi film come I due seduttori, classico del 1964.
Eh beh, però c'erano Marlon Brando e David Niven,
certo.
Insomma.
E poi ha sostituito il finale prendendo quello del film Due figli di, con Michael Caine e Steve Martin. Bella colonna sonora, noi ci ascoltiamo Meghan Trainor.
I'm a badass woman.
Yeah.
second guess me. Baby, I'm the boss. Don't underestimate me, 'cause I'm the one in charge.
Film molto divertente, attenti a quelle due, ricorda qualcuno?
Ricorda qualcuno, ma io in questo momento ho in mente soltanto Alain
Delon. Tu Alain sei Delon. A Cannes in questo momento.
Io in questo momento sono a Cannes, non so cosa succederà al povero Alain, perché come tu sicuramente saprai, quasi tutti i nostri ascoltatori, Alain Delon dovrebbe avere una palma d'oro alla carriera, no? Così è stato deciso, io penso anche abbastanza giustamente, tutto sommato. Perché povero Delon, poi di premi non è che ne abbia presi molti. Però che cosa è successo? Che un'organizzazione femminista di origine americana, Women of Hollywood, qualcosa del genere, ha dichiarato che bisogna assolutamente ritirare questo premio, non darglielo assolutamente.
Ma perché?
Perché?
Cosa ha fatto?
Perché Cannes manda un segnale negativo alle donne e alle vittime di violenza. E quindi noi tutte femministe americane siamo deluse.
Quindi ce l'hanno su con il festival e anche con Delon,
esattamente, perché viene premiato e non rappresenta qualcuno a cui ispirarsi per quanto riguarda il rapporto con le donne.
Perché è stato un grande seduttore per quello?
Ma è un grande seduttore. Giustamente Natalia Aspesi, che scrive su Repubblica, sicuramente la conosci perché è una donna incredibile, molto divertente, molto brava nel suo lavoro e tutto, ha detto: ma no, scusate, ma non potete dire che Delon ha usato dei metodi violenti così nei riguardi delle donne, perché casomai è stato lui che è stato inseguito dalle donne, bello com'era. Quindi sì, a livello politico non è proprio un personaggio da imitare, forse, no?
Ma però si parla di cinema, mi sembra un po' esagerata questa,
esatto, questa in fin iniziativa. Dei conti è un signore che ha più di 80 anni e che ha dichiarato a Nice Matin e il giornale appunto di Nizza: ho avuto una carriera impensabile in un'altra epoca, cioè erano altri tempi, ho lavorato con Clément, Visconti, Losey. E poi ha dichiarato: oggi siamo rimasti in tre della cosiddetta banda dei cinque, e cioè Trintignant, Belmondo e lui, perché gli altri due erano Cassel e Brialy, che non ci sono più, purtroppo. Delon negli ultimi tempi ha avuto anche dei problemi di tipo familiare, è stato lasciato dall'ultima moglie, i figli, vabbè, non sono perfettamente d'accordo con lui, quindi ma sì, diamogli un premio e non critichiamolo più di tanto. Dai.
Speriamo che non gli tirano le uova questi qui, che non si presentino.
Le femministe americane?
Chi lo sa.
Speriamo di no.
Va bene, staremo a vedere. Richard Platten con Wonder, questa è la colonna sonora del film Wonder Park, che è nelle sale italiane, ed è un film di animazione che ha come protagonista June, una bimba di 10 anni che ha tanta fantasia e immaginazione e trascorre le sue giornate con la mamma. Il suo desiderio è quello di costruire il parco di divertimento dei suoi sogni. Tutto va bene, tranquillo, finché la madre non si ammala gravemente, ed è quel momento la ragazzina perde ogni interesse, soprattutto la sua capacità di meravigliarsi, insomma si spegne un pochino. Un giorno però, come spesso accade nei film di animazione, nelle favole, scopre nel bosco un incredibile parco di divertimenti chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di tante cose, giostre, animali parlanti e tutto, anche questo parco è in stato di abbandono e la ragazza si propone di sistemarlo, riportando appunto i fasti e la meraviglia di questo parco Wonderland, che anche io ho sempre sognato.
Anche tu, sì. C'era riuscito solo Michael Jackson. Poi.
Ascoltiamo il trailer di Wonder Park.
Iniziava una nuova giornata a Meravigliandia e la squadra si preparava. Boomer l'orso del benvenuto, Steve l'ha detto alla sicurezza:
tenete le braccia all'interno per tutto il tempo.
E Peanut, il creatore di attrazioni:
inauguriamo la giostra.
Ho preso cavalli puro sangue.
Vero? Possiamo fare di meglio.
Hai ragione, anche Peanut merita di meglio.
Pesci! Pesci volanti!
Splendidosa idea!
spingendo la pinna, girano sopra tutto il parco. A te è mai sembrato che Meravigliandia fosse reale?
Certo che lo è. Tu puoi creare qualunque cosa immagini.
Dalla Paramount Animation e Nickelodeon Movies.
Che ci fa questo qui?
Immagina che il parco giochi dei tuoi sogni.
Sembra Meravigliandia.
Diventi realtà.
Ehi là!
Correte! C'è un umano nel parco! Ah!
Si salvi chi può, si salvi chi può! Tralalalala!
Ora calmatevi! Io sono June. Ho inventato Meravigliandia quando ero piccola.
Perché un porcospino ha detto alla sicurezza?
Tutti a riparo, tutti a riparo!
Sembra che mi sia intromesso in qualcosa a sproposito. Retromarcia. Bip, bip, bip.
Nel 2019...
Che cosa è successo a questo posto?
Quando i bambini crescono, smettono di credere. E tutta l'immaginazione svanisce.
E ogni meraviglia si tramuta in malvagità.
Meno epico, Gandalf.
Allora, in questo film ci sono due simpaticissimi fratelli castori, che sono quelli che si occupano del parco, certo, ideato, creato dalla bimba.
Chi poteva farlo, sono i castori.
E chi poteva farlo? Allora, quindi, Gus e Cooper sono doppiati in italiano da Gigi e Ross. Sapete, quella coppia di comici napoletani. Mentre qualcuno di voi avrà riconosciuto la voce del porcospino Steve. L'avete riconosciuta?
Come no?
Quella di Francesco Facchinetti. Va bene. Allora, è un film d'animazione, abbiamo detto. Parla di un parco divertimenti bellissimo. E quindi direi che è un film adattissimo a tutti i bimbi.
E anche per i grandicelli come me. Comunque Wonder Park è il primo film d'animazione scritto e prodotto da Andrea Nemec e Joss Applebaum, che sono notissimi per tutti quelli che seguono le serie TV, perché hanno fatto serie TV come Alias e Life on Mars. Poi particolarità di questi cartoni animati, film d'animazione, hanno secondo me delle colonne sonore molto belle. La canzone che abbiamo ascoltato prima, proprio scritta appositamente per Wonder Park. Questa invece è di Grace Wonderwall, che si intitola Hideaway.
Place a home, a home. Stay.
Radio Atlanta Milano, onda vinilica, il meglio della musica in vinile.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like love.
Gran bella canzone questa di Annie Grammer e gran bel film quello Da un metro da te.
Eh sì, infatti questa canzone fa parte della colonna sonora del film A un metro da te. Dunque, questo film racconta di una storia d'amore bella ma struggente. I protagonisti sono due ragazzi, Stella e Will, di 17 anni, che si conoscono nell'ospedale dove sono ricoverati e subito scoppia l'amore. Però, chiaramente, essendo in ospedale, significa che sono ammalati. Hanno una malattia genetica, la fibrosi cistica, che li costringe a stare sempre a 2 metri di distanza. E non si possono abbracciare, figuriamoci baciare, perché potrebbero trasmettersi batteri che arriverebbero a compromettere le cure. E quindi sospirano, si scambiano tanti sguardi pieni di sogni, di amore e cose del genere. Però Stella e Will, grazie al loro entusiasmo, fanno di tutto per rimanere in contatto. Grazie allo smartphone si fanno compagnia con lunghe videochiamate, anche se le loro stanze si affacciano sullo stesso corridoio. E quindi tutto sommato è incredibile, no? Non potersi toccare, non potersi avvicinare l'uno all'altro, ma lasciando sempre una distanza obbligata.
Ascoltiamo il trailer di A un metro da te.
Volevo presentarmi. Sono Will Newman.
2 metri di distanza in ogni momento. Conoscete le regole.
Fammi indovinare, tu sei il tipo che non rispetta le regole così pensi di avere il controllo, mi sbaglio?
Non ti sbagli.
Credi che sia carino?
E tu credi che sia carino? There's no room in war
but feelings. Buongiorno mondo. La mia funzionalità polmonare è scesa al 35% ora. Le persone con la fibrosi cistica devono stare almeno a 2 metri l'una dall'altra per non trasmettersi i batteri.
Niente ci salverà la vita, Stella. Respiriamo aria in prestito.
No, io mi rifiuto di pensarlo. Posso vedere la tua terapia? E questo cos'è? Mi farà impazzire. Faremo la terapia insieme, così so che la stai seguendo veramente.
Sempre in cerca di un modo per passare più tempo con me, Stella?
Non dirmi che l'unica volta che ti interessa un ragazzo ha anche lui la fibrosi cistica.
Sono contenta di vederti così.
Così come?
Ottimista. Perché non ho portato niente di carino?
Ah, perché sei sempre pronta per un appuntamento galante in ospedale.
Sei bellissima e forte. Vorrei poterti sfiorare.
State lontani.
A 2 metri di distanza, lo so.
Se ti prendi la sua infezione, puoi dire addio ai nuovi polmoni.
Non siamo ragazzi normali. Non ci capitano occasioni come questa.
Per tutto questo tempo ho vissuto per fare la terapia, invece di fare la terapia per poter vivere. E io voglio vivere.
Tutto quello che voglio è stare con te. Ma non posso.
Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di prendermi qualcosa indietro. Un passo. Solo 1 metro più vicini.
Gran bel film questo 1 metro da te. Nell'originale in realtà si tratta di 1,5 metri, equivalente proprio a 5 piedi, riferimento proprio alla distanza fisica che occorre mantenere da un individuo affetto da fibrosi cistica. Questo film devo dire che ha contribuito, perché ha avuto un buon successo qui in Italia, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave per la quale al momento purtroppo non esiste ancora una cura risolutiva. Il film e il romanzo 1 metro da te hanno quindi ricevuto il patrocinio della Lega Italiana Fibrosi Cistica, che è l'associazione di pazienti che lavora per migliorare la qualità della vita e delle cure per queste persone. Curiosità su questo film, sugli attori: c'è Cole Sprouse, che è diventato famoso per la serie di Disney Channel che era Zack e Cody, al Grand Hotel insieme al gemello Dylan. È nato in Italia, pensa questo attore, a una clinica di Arezzo, e i suoi genitori, Matthew Sprouse e Melanie Wright, insegnavano lingua inglese proprio in Toscana, e il suo nome è un omaggio al grande Nat King Cole. Da 1 metro da te ci ascoltiamo ora Birdie con The District, Sleep Alone Tonight.
eccoci arrivati ai saluti, ma prima di concludere, Radio Lumière di quest'oggi è Radio Atlanta naturalmente. Diciamo due parole su Pedro Almodovar, che partecipa al Festival di Cannes. È un momento molto importante per lui, sta per compiere 70 anni, quindi ha fatto un po' la storia della sua vita, è una piccola biografia quella che c'è nel film per quanto lo riguarda, Dolor y Gloria. L'attore che interpreta la persona di Pedro Almodovar è un suo attore adorato, nel senso che hanno girato 8 film insieme, ed è Antonio Banderas. A proposito, una piccolissima curiosità per quanto riguarda sempre Natalia Aspesi, che sta curando su un quotidiano importante tutto quello che riguarda il Festival di Cannes. Lei non ama troppo Banderas, dice che in realtà no, l'unica cosa che mi ricordo, dice lei, di Banderas sono i suoi rapporti, i suoi dialoghi con la gallina, e questo non mi sembra assolutamente giusto.
Ma
non è vero.
Parli della
parlo della pubblicità, tutti l'abbiamo vista, per carità, è rimasta nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra memoria.
Però no, per l'Aspesi ha perso punti dopo i dialoghi con la gallina,
sì,
per quello.
E infatti, però io non lo trovo giusto, trovo che Banderas sia un ottimo attore, e lui stesso dice: adesso torno a lavorare dopo un periodo abbastanza lungo con Pedro e ho portato anche tutta la mia esperienza del cinema americano, ma Pedro mi ha detto assolutamente no, scordatelo, tu devi essere quello di quando noi ci siamo conosciuti. Bene, allora sicuramente sarà un film che molti di noi andranno a vedere. A questo punto direi che possiamo ascoltare, dopo i saluti, la canzone italiana peraltro che c'è nel film, ed è una canzone di Mina come sinfonia, perché Almodóvar ha detto che Mina ha accompagnato tutta la sua vita, quindi a noi fa piacere, e su questa canzone ci salutiamo.
Bene, noi ci sentiamo domenica prossima.
Esatto.
Ci potete ascoltare in replica il giovedì dalle 23 alle 24. Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino vi salutano.
Alla prossima, ciao.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splendido.